Interviste in quarantena, il format di emergenza di Valore in Corso, su radiocittaperta.it.
Buongiorno a Silvia Riccio, benvenuta e grazie per aver voluto dedicare un po' del tuo tempo prezioso agli ascoltatori di Radio Città Aperta.
Buongiorno a te Ludovica e grazie per l'invito.
Allora Silvia Riccio, tu sei musicista e musicoterapeuta, quindi per me è molto importante fare questa chiacchierata con te. Ci sono tante cose che vorrei chiederti, soprattutto in questo periodo di isolamento. Quanto è importante la musica, vivere la musica con il corpo, ascoltarla, quanto ci può aiutare?
La musica è una risorsa infinita e a maggior ragione in questo momento purtroppo di reclusione e non solo, per molti anche di malattia, e a maggior ragione può essere una risorsa da utilizzare. E la musica significa avere una possibilità, una risorsa da cui attingere con una scelta nell'ascoltarla, nell'utilizzarla, come dicevi tu prima, con il corpo, perché no, anche con la voce, cantandoci sopra ancora meglio, che è assolutamente soggettiva. Quindi siamo noi a scegliere la musica che ci fa bene o comunque sia che ci può aiutare per prendere energia, per cambiare il nostro umore, che a volte è altalenante, a maggior ragione in questo periodo, per metterci in ascolto profondamente, per meditare. Insomma, sono tante le funzioni che potrebbe in questo momento la musica svolgere, comunque esserci d'aiuto.
Bene, e tu hai lavorato molto con le persone detenute, hai lavorato nelle carceri di Re Bibbia e Regina Coeli, hai lavorato e lavori anche con le persone con disabilità e anche con le donne pazienti oncologiche. In questi giorni stai lavorando? Come sta cambiando il tuo lavoro?
Allora sì, incredibilmente è successo qualcosa che non mi aspettavo, cioè dover utilizzare lo schermo laddove invece la relazione e il contatto sono fondamentali in questo tipo di professione. Eppure avviene e ci adattiamo. Anche se perdiamo qualcosa, questo è chiaro, qualcosa di prezioso, qualcosa di importante che ci auguriamo di poter recuperare prossimamente, ma continuare ad avere un contatto umano credo che sia importantissimo e non lasciare sole le persone, a maggior ragione quelle che tu hai elencato sono spesso ambiti appunto dove c'è sofferenza e disagio. Quindi continuo perché mi è stato chiesto dalla struttura, addirittura nella scuola speciale con i bambini disabili mi è stato permesso di entrare sulla piattaforma dove ci sono le docenti, per quanto possibile possiamo immaginare appunto disabilità gravi fisiche e mentali, quello schermo quanto possa essere un piccolissimo mezzo ponte, però nonostante questo ci proviamo. E poi ancora ci sto provando a portare avanti appunto il progetto e il laboratorio Suono Donna, che è il laboratorio con le donne oncologiche del Policlinico Gemelli, che si sviluppa solitamente presso il servizio di terapia integrata del Policlinico Gemelli ed è finanziata dalla Susan Komen, un'importantissima associazione che da tempo si dedica appunto alle donne operate di tumori femminili, che sia appunto di supporto in tanti ambiti. Quindi continuo utilizzando una piattaforma che mi permette di incontrarle ancora ogni settimana e di provare attraverso anche lo stesso WhatsApp, insomma altre modalità di fruizione di musica preregistrata e quindi la possibilità di stimolarle in una interazione, in una possibilità di raccontarsi e di esserci nonostante, ripeto, questa reclusione che in certi momenti è ancora più forte per chi o è in cura o comunque è appena uscita dalla cura e quindi anche un po' traumatizzata e colpita profondamente.
Certo, senti, ma e quindi come stanno reagendo queste persone, per esempio le donne ospiti di questo reparto ti stanno mandando dei video, perché ricordiamolo, tu non fai delle lezioni di musica, non fai una lezione frontale, è un po' diverso il discorso, quindi proviamo a raccontarlo un po' ai nostri ascoltatori. Qui il nostro obiettivo non è insegnare a cantare bene. C'è un altro obiettivo che io credo sia molto più importante, che forse è proprio la sostanza del fare musica, che è l'espressione, la creazione di un racconto di sé e una relazione con l'altro, no?
Assolutamente sì, Ludovica, è proprio questo il punto. L'essenza è questa, e la prima cosa è mettersi in ascolto. E mettersi in ascolto vuol dire permettersi di ascoltarsi profondamente e nello stesso momento mettermi io in condizione tale da essere facilitatrice di questa espressione del proprio sé, quello che proprio dicevi tu poco fa. E quindi sì, avviene che non c'è una lezione frontale, io non devo insegnare nulla, ripeto, prova a stimolarle, e quindi sia nell'incontro che avviene sulla piattaforma, sia nei momenti in cui ci sono i giorni che ci separano della settimana per rincontrarci, posto loro, invio loro dei link appunto per stimolarli nell'uso del corpo, dell'espressione corporea, del movimento e della voce, e anche dell'utilizzo del gesto, cioè tutto ciò che ci permette di sentire anche la musicalità che ognuno di noi possiede, no? Che è ben roba diversa dal diventare essere musicista, come dicevi tu poco fa. Essere musicale lo siamo tutti, e la musica ci permette, ripeto, di andare un po' più in profondità, e quindi in questo modo, nonostante i limiti, ripeto, dello schermo, provo a fruire, ad essere insomma da ponte affinché questo possa avvenire, nonostante non avvenga l'incontro dei corpi.
Certo, forse mi viene da pensare, ne ho parlato anche tempo fa con il responsabile della comunicazione del centro ETA, che è un centro che si occupa di disagio psichico e disturbi alimentari. In un certo senso, chi vive un'emergenza continua, una vita fatta di emergenze, come possono essere le persone con disabilità o le persone detenute o le persone che hanno subito un'operazione, in qualche modo forse è più portato ad accettare anche questi cambiamenti di mezzo pur di mantenere una relazione. Forse è meno spaventato da questa situazione, oppure tu hai riscontrato invece una situazione diversa, reazione diversa?
Sono d'accordo, io incredibilmente mi aspettavo che appunto la mia fosse una prova, un primo incontro, per capire se realmente la mia idea di continuare ad incontrarle, di stare in contatto con loro, potesse realmente funzionare. Ero anche un po' scettica, invece devo dire che al contrario è andata benissimo, anzi la restituzione che ho ricevuto rispetto a questo incontro online è stata molto molto più entusiasmante, e questo mi fa capire che è molto importante non abbandonare nessuno nonostante i limiti e il momento che viviamo. Mettiamoci sempre in una condizione in cui cerchiamo di trovare una soluzione che non è la migliore, ma non ci fermiamo davanti al problema. Questo in generale credo serva in tanti ambiti, e quindi ecco, addirittura donne anche ultra sessantenne, anche settantenne, si scaricano l'app, trovano il modo, imparano, e ci vogliono essere. Quindi da questo punto di vista è una prova del 9 che non demordono, che ritengono sia importante anche condividere come gruppo, perché un altro aspetto importante è anche quell'identità gruppale che si va a sviluppare con un'esperienza di questo tipo, e questo dà forza, essere accomunati da un'esperienza molto simile, molto forte, che crea anche insomma menomazioni, che crea mortificazioni, che crea un terremoto psicologico. Bene, anziché caricare e condividere con la propria famiglia diventa spesso un po' troppo, perché la si vuole poi tutelare giustamente, allora è bene trovare quei contenitori in cui liberamente lasciare lasciarsi andare e permettersi di esprimersi. Avere donne che a 70 anni mi dicono: è la prima volta che io canto liberamente, mi sento bene, provo una bellissima sensazione, mi sento vibrare con le altre. Oppure sono contenta perché un'esperienza di songwriting, insomma, hanno scritto un testo, hanno inventato qualcosa, cioè sentirsi creative, quindi la possibilità di esprimersi, per me è sconvolgente, perché per me è pane quotidiano da quando sono nata, si può dire. Eppure incredibilmente la malattia ha permesso una rinascita da questo punto di vista.
Questa è una cosa veramente stupenda. E quindi, chissà, magari aver cominciato a utilizzare questi mezzi, questi linguaggi, potrebbe magari un domani portarti anche ad avere contatti con delle realtà geograficamente lontanissime, prima impensate. Si potrebbe rivelare un'opportunità, quindi.
Sì, Ludovica, assolutamente, non ci avevo mai pensato. Devo dirlo, poter arrivare ovunque, e a maggior ragione poter arrivare laddove ci sono persone che non potrebbero mai accedere ad un laboratorio fisicamente. Quindi parlo anche di persone allettate, persone che appunto ahimè sono costrette a stare nelle proprie case, e perché no anche nelle case di cura, perché no anche appunto negli RSA. E perché no, appunto, laddove ci sono degli handicap e dei problemi fisici o mentali, e quindi provare a trovare un modo per agganciarsi, per esserci. Parlo di interazione, questo lo voglio sempre sottolineare, Ludovica, sì. Perché quando parliamo di musicoterapia parliamo dell'utilizzo della musica, e la musica vuol dire tantissime cose, tantissimi aspetti e sfumature. Un discorso è ascoltare musica da soli, mettere un CD, è un discorso è creare una relazione attraverso la musica, e questo è il significato vero e autentico della musicoterapia. Proprio in questi giorni se ne sta abusando tantissimo, ahimè, dell'utilizzo di questa parola.
Ah sì, tu in che cosa pensi che si stia usando a sproposito? Ci sono delle polemiche in corso?
Sì, ci sono degli aspetti che stanno venendo a galla proprio adesso, perché si usa molta musica preregistrata, è chiaro. Mm-hmm. E in questo momento lo dicevamo proprio all'inizio dell'intervista, me lo chiedevi anche tu. E va benissimo, è meravigliosa, è una risorsa da tenere presente. Però mai, perché proprio non va contro il significato reale della musicoterapia, l'essenza della musicoterapia, che è la relazione e l'ascolto, quindi un fruire, un creare un rapporto come minimo a due. Bene, allora per proporre di ascoltare una musica fa bene, va benissimo. Poi la scelta di quella musica può essere legata ad una serie di parametri che chi la propone deve tenere presente, mi auguro. Però non è musicoterapia, perché non si sta creando nessuna relazione. Io non raccolgo quello che non ho una restituzione di quello che è poi il vissuto e che cosa poi effettivamente scaturisce dall'ascolto di quel brano o di quella musica o di quei suoni, quindi di tutto ciò che è il paradigma sonoro che si può prendere in considerazione. Quindi ecco, questa è una cosa che ahimè sta succedendo, spesso si legge sui giornali, l'intuizione del medico che fa ascoltare la musica a un paziente. Non è un'intuizione, la musicoterapia viene utilizzata da molto ma molto tempo, ha un significato e richiede una formazione, richiede esperienza, richiede tirocinio, richiede ricerca e anche una raccolta di dati qualitativi e quantitativi, che è cosa che stiamo facendo anche noi al Policlinico Gemelli.
Ottimo, infatti volevo anche che uscisse fuori questo, che la musicoterapia, ci sono vari metodi, ma presume comunque un percorso di studi molto serio, fatto di esami, fatto di appunto lettura, di sperimentazione sul campo, no? Quindi non è sicuramente qualcosa che si può improvvisare, anche se poi si può avere molta libertà nell'esercitarlo, però ecco, è assolutamente una disciplina. E infatti ti volevo chiedere, Silvia, tu nasci come musicista, come sei arrivata a decidere invece di essere musicoterapeuta?
Questa è una bella domanda. Allora, io ho approcciato al pianoforte, agli studi del pianoforte molto tardi, a 12 anni, ero in seconda media, appunto l'età di mia figlia adesso, e mi sono subito innamorata di questo strumento. Forse non sono mai stata così portata per questo strumento, essendo molto emotiva anche nell'eseguire dei brani musicali, avendo avuto dei maestri molto rigidi di conservatorio, quelli che ci hanno insegnato il solfeggio in maniera molto aspra. Invece c'è tutta un'altra possibilità di approccio. Vediamo ad esempio la metodologia ORF, che io ho sposato in pieno quando l'ho conosciuta e porto nelle scuole ai bambini. Quindi la cosa che mi era piaciuta è che suonando ho sempre avuto la possibilità di viaggiare molto lontano, andando nelle parti più nascoste di me e toccando corde molto profonde e, da un punto di vista sentimentale e anche emotivo, e mi ha anche rimessa proprio, mi ha dato anche quella possibilità di essere centrata nelle cose. E la musica per me ha un potere fortissimo nei momenti in cui io sono molto sola o in difficoltà. Ricorro sempre alla musica ed è una vera e propria salvezza. Mi prendo tutta la responsabilità di quello che sto dicendo. Quindi da questo poi avevo deciso di poter continuare con il pianoforte, ma anche di intraprendere l'università. E volevo iscrivermi a psicologia, guarda caso. E io, essendo napoletana, all'epoca, sono del 69, non esisteva ancora la facoltà di psicologia a Napoli, e avevo deciso di venire a Roma a studiare, e purtroppo i miei non me lo hanno permesso. E quindi nel momento in cui poi mi sono trasferita a Roma, ho intrapreso appunto anche la formazione con la metodologia dell'Orf Schulwerk, e poi appunto c'era la scuola di musicoterapia, io lì mi si è acceso un faro ed era proprio quello che volevo, proprio quello.
Beh, fantastico, è veramente bello vedere un modo di vivere la musica così, così intenso, no? Perché spesso, forse ecco, anche noi musicisti un po' rimaniamo racchiusi nel mondo della performance, no? In cui c'è troppo perfezionismo, c'è molta competizione. A volte mi rendo conto che perdiamo degli aspetti della musica che poi sono quelli per cui in realtà abbiamo iniziato. Quindi
sì, il piacere. Insomma,
credo sia molto importante ribadire questo aspetto della musica e anche trasmetterlo ai bambini, proprio perché ora c'è una ricchezza di metodi disponibile che quando eravamo piccoli noi non esisteva. Quindi chi oggi volesse fare musicoterapia, come può intraprendere questo tipo, cioè chi volesse studiarla, intendo dire, che percorso può fare? È universitario, parauniversitario?
Allora, questo apre un file molto grande. Prima di tutto volevo dire, mi auguro che tutte le persone che invece approcciano lo studio dello strumento riescano a trovare persone competenti e validi come insegnanti, perché non si deve perdere il piacere di fare musica. Ecco il motivo per cui purtroppo la stragrande maggioranza delle persone poi abbandonano lo studio dello strumento, e questo è terribile, terribile. Se ne devono prendere la responsabilità le persone che appunto non sono competenti e non sono attenti a questo aspetto. Invece per quanto riguarda la musicoterapia, apri un file molto, molto non pericoloso, ma comunque sia molto incandescente. Ci sono dei cambiamenti in atto molto importanti anche in Italia, dove da tempo, da un po' di anni ormai, si sta intraprendendo la via del riconoscimento di questa figura. Esiste, ma non esiste. È reale, ma è fantasma. Mi trovi in ospedale, mi trovi a scuola, perché poi sono vari gli ambiti, no? Le finalità, preventivo, rieducativo, riabilitativo e così via. Ebbene, esistono ancora ora, oggi, tante scuole, quindi private, cioè sono associate, devono quindi attenersi a un monte ore, a una formazione minimo triennale, un anno di tirocinio e una tesi finale, e poi c'è un esame di registro che viene fatto presso la facoltà di psicologia a Bologna. Però ci sono anche diversi master universitari, e lì si apre un altro file, perché questi master spesso sono o di un anno o di insomma sono previsti nell'arco di un semestrale, insomma di sei mesi, o al massimo sono biennali. Alcuni sperimentali stanno avvenendo nei conservatori, insomma sta per avvenire secondo me un cambiamento importante, quello per cui la formazione sarà, come in tanti altri paesi d'Europa e del mondo, delegata a conservatori e università, perché gli ambiti sono due, ecco perché la musicoterapia fa fatica ad affermarsi, e c'è un po' chi tira la coperta da una parte e chi dall'altra, come spesso accade, non ci si è d'accordo e si creano appunto tutti questi equivoci.
Senti Silvia, ti voglio chiedere un pronostico o comunque un tuo augurio per la fase 2, quando usciremo da tutta questa situazione, tu come speri che migliori la nostra condizione proprio umana di tutta la nostra comunità? Cosa ti auguri all'uscita da questo isolamento?
Allora mi auguro che tutti quanti ne usciamo con un po' più di consapevolezza e coscienza di dove eravamo, da tutti i punti di vista, come persone, no? Persona, personare con gli altri, più in armonia, meno centrati su noi stessi e più pronti a invece metterci in connessione con gli altri, perché ciò di cui abbiamo bisogno, questa esperienza ci ha proprio dimostrato questo. E poi di fare appello appunto a questa centratura che deriva da un'armonia interiore, che noi dobbiamo ricercare e volere, perché ne risente tutta la comunità, ne risente tutta l'umanità. Quindi questo ci permette anche di rinforzare il nostro sistema immunitario e quindi di farci meno male e di non essere coinvolti da questo virus.
Certo, lo speriamo fortemente. Silvia, allora, chi volesse conoscere meglio il tuo lavoro può collegarsi al tuo sito, vero?
Sì, www.silviariccio.it, poi sono su Facebook, Instagram, insomma i vari social, tranquillamente. E la mia associazione si chiama Musicamente, un'associazione di promozione APS sociale.
Benissimo, allora io ti ringrazio anche a nome di tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta e poi magari un giorno ti inviteremo anche in studio, appunto quando la situazione lo permetterà, magari per ascoltare insieme anche un po' di musica. Grazie
magari,
ancora.
Magari ringrazio te Ludovica e ringrazio tutti gli ascoltatori. Grazie mille.